Oggi a freddo torniamo a parlare di elezioni europee, astensione e consenso. E non possiamo dimenticare certo di aggiornarvi sull'autonomia differenziata. Ciao a tutte e tutti, cari amiche e amici di Ottolina TV, io sono Fabio Perrone da parte di Paese Reale e questa è la 19ª puntata di Fardelle d'Italia, la nostra rubrica settimanale nella quale indaghiamo falle e contraddizioni della politica italiana. Ebbene, certi tagli di capelli sono niente in confronto agli sconvolgimenti e le rivoluzioni che abbiamo visto in Europa dopo questa tornata elettorale. Soffia fortissimo un vento di destra in Germania e Francia, ma soprattutto in Italia. È iniziata, come sempre, la rincorsa all'intestazione delle proprie vittorie. In termini percentuali è salita Giorgia Meloni, che rivendica la vittoria. È aumentato anche il PD, che aumenta pure i voti assoluti. È avanzato Alleanza Verdi-Sinistra, ma chi ha vinto davvero? La destra? La sinistra? Giorgia Meloni? Elly Schlein o Fradoianni?
Basta, non voglio più vivere su questo pianeta.
Tutto sommato, come tradizione italiana, è cominciata, come dire, la fase in cui ognuno narra la propria verità. Ma c'è un unico grande vincitore di queste elezioni, cosa che avevamo ampiamente preconizzato, pronosticato e provato anche a descrivere in una delle precedenti puntate di questa rubrica, proprio qui sottolinea TV noi stessi. Ebbene, il vincitore di queste elezioni è l'astensione. L'astensione che è arrivata ad essere la maggioranza assoluta, la preferenza migliore, più frequente in Italia da parte di tutti. Ebbene sì. Ha votato il 49,7% dei cittadini italiani, quindi più di uno su due ha preferito non andare alle urne ritenendo che votare non cambiasse tutto sommato nulla o esprimendo un dissenso rispetto alle ultime elezioni per chi magari ha votato il governo, che nel complesso vede diminuire i voti così come il centro liberale di Renzi, Calenda e Bonino, mentre qualcosa si vede a sinistra, compensato abbondantemente però da una diaspora di 2 milioni di voti del Movimento 5 Stelle. Eppure alcuni partiti avevano provato ad arginare questa preannunciata, pronosticabile diaspora assoluta dei voti, questa emorragia di consenso della politica. Ci ha provato e ci è riuscita senza dubbio la Lega, che tiene botta attraverso la candidatura di Vannacci, che da solo in alcune regioni vale la metà dei voti e prende tantissime preferenze. La stessa cosa è avvenuta soprattutto per Alleanza Verdi e Sinistra attraverso dei nomi illustri come Mimmo Lucano, come Ilaria Salis e in misura minore anche con l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino. Tuttavia è davvero poco rispetto a questa, come già detto, pericolosissima rinuncia di tantissimi italiani ad andare a votare. Considerando che il fenomeno in Italia non ha per assurdo neanche valori, numeri più gravi di quello che in molti altri paesi europei, dove addirittura si è votato al 30, al 35, 40%, ebbene viene fuori una politica europea delle istituzioni largamente delegittimate dal consenso popolare. E al di là di alcune strampalate analisi classiste che sono riuscite persino a far imbestialire Massimo Cacciari, non è vero, caro Bocchino?
Chi non va a votare ha scelto di non andare a votare e ha scelto di non andare a votare o perché non si sente rappresentato oppure sa che è tanto ininfluente, perché il sistema, la democrazia è solida.
Ma come fai a dire che non vanno a votare perché sanno che la democrazia è solida? Ma come fai a dire
vanno a votare perché gli fa schifo?
Maestro, come fai a dire queste puntanate che la gente non va a votare?
Maestro Cacciari, è vero o no che è vero o no che nei paesi a scala?
Beh, non possiamo che fare a meno di riconoscere questo dato. Le persone non si fidano più della politica, dei propri governi e men che meno si riescono a immedesimare e riconoscere nell'Europa, nell'europeismo e nelle sue istituzioni, che vengono percepite come porte girevoli di uomini dell'altissima società che continuano a cautelare, a tutelare lobbisticamente i propri interessi, bypassando quelli del popolo e dei popoli di tutta Europa. Delegittimazione politica che passa inesorabilmente da questa Europa tecnocratica in cui le grandi decisioni non sono sottoposte a un vero controllo politico, in cui il Parlamento è l'unico organo elettivo, ma è tutto sommato monco perché non può sfiduciare e fermare l'operato del governo europeo, ovvero sia quello della Commissione, al limite di concerto con il Consiglio europeo, che è poi di fatto una assemblea degli esecutivi nazionali. Bene, questo è il quadro. e non possiamo non riconoscere un pericolosissimo allarme in tutto questo, ma sarebbe limitante fermarci a giudicare solo questo. Perché se infatti sono soprattutto gli ultimi, gli emarginati e gli esclusi, quelli delle classi popolari, del sud, delle persone a bassa scolarizzazione, chi non ha avuto grandi fortune nella vita, a riconoscere l'inutilità o la dannosità dell'Europa rinunciando al voto come gesto di stizza, disprezzo e perdita totale di speranza, come atto di feroce disillusione, bene, quello che viene fuori ovviamente è la perdita più che proporzionale dei voti di protesta, di rabbia antisistemici, e ci restituisce l'immagine di un ritrovato bipolarismo in perfetto stile anni 90, come nei più bagnati sogni Dem e come nei più perversi obiettivi, se vogliamo, del centrodestra e del centrosinistra, che si vedono ridotti a un duello rusticano in perfetto stile statunitense. Ma è davvero così? Se guardiamo la distribuzione del voto in Italia, viene fuori che sono soprattutto gli elettori del sud ad aver abbandonato le urne, molto più che quelli del nord. Sono più quelli delle campagne che quelli delle città, sono più i poveri dei ricchi. A dimostrazione che la democrazia è già agonizzante, se non in coma. Perché a cosa servirebbe una democrazia se non a difendere soprattutto chi non ha i muscoli per difendersi da solo, ovvero gli ultimi della nostra società. Eppure qualche segnale c'è, perché a meno di voler fare i conti con questa evidenza e riconoscere deliberatamente che non ci frega nulla di far tornare a votare tutti gli italiani, esprimere il proprio pensiero politico attraverso il voto, beh, il discorso non muta granché in Europa, perché in Francia e Germania è importantissimo il dato dell'ascesa dell'estrema destra, soprattutto in Francia, dove Marine Le Pen ha superato il muro del 30%, il tracollo di Macron dopo le sue pericolosissime sparate nuclearistiche e guerrafondaie nei confronti di Putin ha dimostrato che il popolo francese è certamente più misurato e avveduto di lui, e dunque ne è venuto fuori una sua delegittimazione fortissima, ha restituito quindi ai francesi il diritto di scegliere cosa fare alle prossime elezioni e tenterà di cucinare Marine Le Pen a fuoco lento attraverso il suo controllo da presidente della Repubblica francese durante un esecutivo della destra. Ad arginare però questa ascesa una risposta di un'unificazione positiva da sinistra. Infatti è nato questo fronte di tutte le sinistre francesi, di fatto guidato da Mélenchon. In attesa di vedere l'esito, sembrerebbe davvero una strada molto in salita per la sinistra in Francia. Stesso discorso in Germania, dove la sinistra progressista è stata pesantemente punita perché è stata abbandonata completamente l'agenda verde sull'altare di un servilismo feroce nei confronti degli Stati Uniti d'America, e gli elettori hanno scelto quindi di punire. Ultima notizia, ma non meno importante, ritornando per un'ultima volta nel nostro cortile tricolore. Ebbene, è diventata legge. La tanto famigerata autonomia differenziata, che non piaceva a Fratelli d'Italia, ma che è stata portata avanti sull'altare di uno scambio con la Lega, che voterà il premierato, che invece fortemente ha voluto Giorgia Meloni, eccoci qua. Ancora più evidente ora attraverso questo quadro normativo il fatto che le regioni del nord avranno più soldi di quelli che hanno ora e le regioni del sud invece ne avranno ancora e ancora di meno. Divertente vedere dei deputati eletti per esempio tra le fila della Lega sventolare la bandiera calabrese in Parlamento, sapendo però che quel voto equivarrà a dare meno soldi ai propri conterranei e fratelli, attraverso in particolare un ulteriore deterioramento del Servizio Sanitario Nazionale. Tanto per dirne una, ovviamente gli esempi sarebbero infiniti. Si parla già di referendum, si parla di Corte Costituzionale. Non possiamo mai dire in politica che sia detta l'ultima parola. Intanto però ci teniamo un'Italia ancora più divisa, sfiduciata, fatta a pezzi da questo esecutivo.